Laser.
Un nuovo spettro si aggira per l'Europa, anzi si aggira per il mondo intero, l'overtourism. C'è troppa gente e il risultato sono città affollate, code sulle strade come nei musei, ticket di accesso. Sono sempre più numerose le destinazioni che affrontano sfide significative legate all'eccessiva presenza di visitatori. Nel 2023 l'isola di Zacinto, la rimpianta patria di Ugo Foscolo, ha registrato circa 150 pernottamenti per residenti, con 6 milioni di presenze su una popolazione di appena 40.000 abitanti, divenendo la località più affollata d'Europa. Stessi problemi a Maiorca in Spagna, con oltre 51 milioni di pernottamenti, mentre Dubrovnik in Croazia ha limitato il numero di passeggeri delle navi da crociera a 4.000 al giorno per proteggere il patrimonio storico. Ha suscitato clamore la decisione del comune di Venezia di introdurre un biglietto d'ingresso di 5 euro nei giorni di punta per i visitatori giornalieri. Ma oggi c'è un problema in più, l'overtourism ha raggiunto le vette. La folla è arrivata anche sulle montagne dove tutti noi andiamo per rigenerarci, per trovare pace e solitudine. Ma anche qui si ripropongono gli stessi problemi delle destinazioni turistiche più note. Ecco una serie di esempi che stanno suscitando allarme negli alpinisti, negli ambientalisti, negli amministratori.
Le montagne, che l'UNESCO ha riconosciute come patrimonio dell'umanità, le Dolomiti, sono investite da un numero sempre più alto di visitatori ed escursionisti spesso impreparati, che mettono a rischio l'ambiente alpino. Da anni le amministrazioni di Trento e Bolzano cercano di limitare o addirittura bloccare il traffico sui passi intorno al gruppo Sella. La Fondazione Dolomiti UNESCO ha lanciato l'allarme. Un analogo allarme viene dal Giappone. Boom dei visitatori al Monte Fuji. Sono oltre 4 milioni all'anno che, spinti dai social media, si cimentano nella salita della celebre montagna immortalata dal pittore Hokusai. Il governo giapponese ha reagito imponendo un biglietto d'ingresso di 2.000 yen, 11 franchi, e limitando gli accessi a 4.000 persone al giorno. A Roccaraso, in Abruzzo, ha colpito l'effetto TikTok. Il video di una nota influencer ha portato 10.000 turisti in un solo giorno, causando il collasso della stazione con traffico paralizzato, parcheggi pieni e impianti sciistici saturi. La reazione del comune, un tetto massimo di 100 pullman nel weekend. Nel 2023 il Nepal ha rilasciato 478 permessi di scalata all'Everest, un record storico. Le persone che hanno raggiunto il tetto del mondo sono state oltre 1.200. Questo sovraffollamento ha prodotto pericolose code a 8.000 metri nella zona della morte, ha causato incidenti mortali legati ai ritardi al maltempo e ha aggravato i problemi ambientali, con l'accumulo di rifiuti ai campi base e lungo le vie di salita. Trolltunga, in Norvegia, è uno dei simboli mondiali del turismo Instagram-driven. Una lingua di roccia sospesa nel vuoto a oltre 1.100 metri, con vista spettacolare sul lago sottostante. È diventata virale per le foto mozzafiato pubblicate sui social, attirando decine di migliaia di turisti ogni anno. Nel 2010 arrivavano poche centinaia di turisti. Oggi sono oltre 80.000 persone all'anno, che fanno anche 2 ore di coda per scattare la fatidica foto. È lo stesso fenomeno che si è registrato al lago di Braies in Trentino Alto Adige. Le acque turchesi del lago, incorniciate dalle maestose cime delle Dolomiti, creano scenari spettacolari che sono diventati virali sui social media. Influencer, fotografi e viaggiatori hanno immortalato il lago in tutte le stagioni, contribuendo a consolidare la sua reputazione come una delle destinazioni più fotografate d'Europa. We gotta learn to reduce, reuse, recycle.
Reduce, reuse, recycle. I casi che vi abbiamo presentato riguardano tutti località di montagna. L'overtourism è arrivato sulle vette. con un aggravante in più rispetto al sovraffollamento delle destinazioni turistiche. Le montagne sono ecosistemi fragili, abitati da piccole comunità, dove una frequentazione troppo elevata può causare problemi gravissimi. Sentiamo ora cosa pensano di questa situazione alcuni addetti ai lavori. Sono guide alpine, direttori di stazioni, produttori di articoli sportivi, editori specializzati in libri e riviste di montagna. Cominciamo con due guide alpine, Iuri Parimbelli e Ugo Pegurri, che per il loro stesso lavoro sono i primi testimoni di quanto sta accadendo sulle vette.
Credo che una componente possa essere data dal fatto che, essendo ormai moltissimi lavori molto sedentari, le persone abbiano ritrovato il bisogno di muoversi.
Si può prendere in considerazione anche la questione del Covid, che ha dato un forte impulso. La gente si è trovata costretta a essere chiusa in casa e forse c'è stata proprio questa controtendenza che ha spinto verso l'esterno le persone.
Quali sono le conseguenze di questo sovraffollamento dal punto di vista vostro delle guide alpine?
Abbiamo molte persone in giro, spesso poco consapevoli del terreno nella quale sono inserite. Abbiamo alcune località montane prese d'assalto, quindi diventa anche un problema ecologico e anche un problema relativo agli spostamenti, quindi non è una novità che ci siano code chilometriche di traffico durante i weekend, soprattutto di ritorno.
E ora Roberto Capucciati, editore di libri di montagna e di riviste di arrampicata.
Senza dubbio l'aumento di utenti, questo certamente. E poi l'incapacità di vivere l'avventura nel vero senso della parola. Oggi l'avventura deve essere un'avventura sicura, sicura in tutti i sensi, non so, dove non si rischia di farsi male, ma anche dove si è certi di raggiungere un obiettivo bello, realizzare quello che si vuole realizzare, comprese delle foto di alta qualità da postare sui social, e di località riconoscibili, perché se io faccio un'avventura in un luogo che i miei amici non riconoscono, ricevo senza dubbio meno like che se faccio un'avventura in un luogo che i miei amici riconoscono come bello.
Max Vergani, esperto della Federazione Sci, rileva l'incremento anche del pubblico sulle piste.
Negli anni post-Covid registriamo un grande incremento anno dopo anno delle presenze in montagna, nelle varie discipline sportive, ma anche di turisti che semplicemente si recano sulle Alpi per fare una gita. Questo ha causato due conseguenze principali: l'incremento notevole del costo degli ski pass, perché ovviamente gli impiantisti, quando si sono resi conto che le presenze aumentavano costantemente, hanno alzato il costo degli ski pass, anche a causa degli elevati costi energetici che ci sono stati dopo l'inizio della guerra in Ucraina, e soprattutto delle grandi code nelle stazioni più rinomate, sia in Italia come in Svizzera, in Austria, in Francia. Ormai è veramente molto diffusa la situazione dello stare in coda come non succedeva da tantissimi anni. Ci sono poi certe discipline sportive che sono cresciute più di altre, vedi lo sci alpinismo, lo stesso sci alpino, ma anche il fondo, e probabilmente è dovuto al fatto di una sempre maggiore ricerca della libertà del respiro, della libertà che la montagna può offrire. E anche qui, a causa dell'incremento delle temperature, vista la situazione climatica di questi decenni, probabilmente il pubblico già appassionato preferisce passare più tempo sulle montagne con temperature più gradevoli anche d'estate, piuttosto che andare, come succedeva fino a qualche anno fa, a morire a 40-45 gradi in località marittime o lacustri.
Lorenzo Conci, presidente della 3-3, la gloriosa competizione sciistica di Madonna di Campiglio, una delle più antiche esistenti al mondo.
Alcuni aspetti sono solo positivi, sono una naturale evoluzione della maggior capacità di comunicare, di far capire alla gente che sono posti che merita vedere, che è un po' l'elemento che spinge il turismo, quindi la capacità economica di poter viaggiare e poter vedere delle cose che sono note. Il problema che subentra in questi anni credo che sia molto legato all'uso dei social, l'atteggiamento speculativo che hanno favorito a costruire, cioè quello che tu devi poi dedicare poco tempo a far vedere che sei stato in un certo posto, quindi hai bisogno di Piazza San Marco a Venezia, hai bisogno del più gettonato itinerario in montagna, perché devi dimostrare che sei stato più importante, più rapido, più figo, più efficace degli altri.
Maurizio Seletti, direttore di grandi stazioni sciistiche come Livigno e Bormio.
Sono diversi anni che la montagna sta vedendo crescere i suoi flussi turistici, però stanno crescendo in un modo diverso da quello a cui siamo stati abituati ad assistere nei decenni precedenti. Infatti la montagna ci ha abituato e abbiamo assistito a una montagna abituata al turismo di massa soprattutto per quello che era lo sci alpino, e intorno allo sci alpino le destinazioni si sono attrezzate e sviluppate per poter accogliere dei flussi turistici importanti. Negli ultimi anni però, e soprattutto dopo il Covid, che ha dato un'accelerazione importante allo sviluppo turistico delle destinazioni montane, vediamo flussi crescenti di persone soprattutto in ambiti dove prima non eravamo abituati a vederli, per cui tutto il tema dello sci alpinismo, dello escursionismo estivo, dell'affluenza delle persone che frequentano la montagna in bici e soprattutto con l'avvento delle e-bike, assistiamo in alcune situazioni a una vera e propria presa d'assalto della montagna al di fuori degli ambiti in cui eravamo abituati a vederlo. È ovvio che questo merita una riflessione, perché la fruizione della montagna in questo modo è difficile, implica la coesistenza con target di clientela, ma soprattutto velocità di fruizione della montagna molto diverse. Questo genera dei problemi sia di sovraffollamento ma anche soprattutto di dimensionamento dei servizi. Basti pensare ad esempio quello che è, come viene gestito il soccorso in caso di infortunio all'interno di una stazione sciistica, no? Per cui organizzato su piste battute con mezzi meccanici, mentre invece quanto è più difficile prevedere il soccorso nei confronti di sci alpinisti o escursionisti estivi. La montagna va in qualche modo ripensata e riorganizzata per poter regolare questi flussi crescenti che diversamente vanno a snaturare quello che è la natura vera e propria della montagna, soprattutto al di fuori di quello che abbiamo sempre considerato il turismo di massa dello sci alpino tradizionale.
Ma come stanno le cose in Ticino? Anche qui si ripresentano i problemi rilevati sul resto delle Alpi? Lo abbiamo chiesto a Egon Bernasconi, arrampicatore sportivo che vive a Giumaglio, in Valle Maggia. Nel 2007, con alcuni amici, ha fondato il gruppo Picalciot con lo scopo di promuovere l'arrampicata in Ticino e specialmente in Valle Maggia. Nel 2017 Fulvio Mariani gli ha dedicato Il granito di Egon, un documentario presentato nell'ambito della fortunata serie TV Sottosopra, che racconta l'esperienza di apritore di vie di arrampicata. Nel 2021 è uscito il primo libro, La guida d'arrampicata Ticino Rock Falesie, edita da Versante Sud. Recentemente Egon ha ottenuto il brevetto federale di maestro di arrampicata. In base alla sua esperienza, anche in Svizzera si è registrata una crescita della frequentazione della montagna, come è accaduto in Italia, in Francia e in Austria.
È chiaro comunque che se pensiamo a 20 anni fa, 25 anni fa, quando io ho cominciato a arrampicare, c'era molta meno gente che arrampicava, questo è un dato di fatto, ma non siamo secondo me ancora ad una frequentazione problematica. Sono stato recentemente in Spagna ad arrampicare sotto le feste natalizie e lì il problema è notevolmente più grande. La frequentazione in questi posti famosi come Margalef, Siurana, è evidentemente problematica, nel senso che là sì ci sono dei problemi di sovraffollamento delle falesie, tant'è che a volte addirittura bisogna praticamente mettersi in coda per riuscire a fare una certa via. In Ticino questi problemi sono rarissimi, ciò non vuol dire che il problema sia da sottovalutare in Ticino, bisogna essere abbastanza lungimiranti da capire che potrebbe essere un problema in futuro e bisogna cercare di comportarsi di conseguenza.
Quali eventi ci sono all'origine del fenomeno dell'overtourism?
Difficile spiegare realmente il perché. Una spiegazione possibile è il fatto che comunque l'arrampicata è entrata recentemente a essere una disciplina olimpica. Questo ha dato sicuramente una visibilità maggiore al nostro sport e probabilmente ha incuriosito e interessato persone che non erano a conoscenza di questa attività.
Un'altra possibile causa è sicuramente la maggior facilità nel reperire informazioni legate agli itinerari e a come raggiungere le varie falesie. Io ricordo bene che quando ho iniziato ad arrampicare esistevano pochi volumi a disposizione, non c'era internet e non c'erano tutte queste app che adesso facilitano di gran lunga la scoperta dei nuovi posti da arrampicata.
Ci sono sport della montagna in cui i segni dell'overtourism appaiono più evidenti?
Evidentemente la maggiore affluenza di persone ha portato a degli evidenti problemi, tipicamente l'abbandono di rifiuti, l'espletazione dei bisogni fisiologici un po' ovunque senza poi preoccuparsi né di coprirli né di raccoglierli, i posteggi un po' diciamo selvaggi che a volte si verificano pur di arrivare in falesia. Secondo me sono tutte delle espressioni del fatto che comunque c'è stato un incremento della popolazione che forse non ha neanche la cultura vera dell'outdoor.
In quali luoghi in Ticino o nel resto della Svizzera si è trovato di fronte a più gente che in passato?
I settori di arrampicata che hanno subito maggiormente un aumento della frequentazione sono i siti di arrampicata con le vie facili. Tipicamente Ponte Brolla, il settore delle rovine del Castelliere, oppure al Baladrum di Ascona. Diciamo che poi ci sono dei posti come Sobrio e tutta la riviera che sono facilmente raggiungibili anche per le persone d'oltre Gottardo e sono sicuramente molto gettonate e hanno anche queste subito un notevole aumento della frequentazione. Tuttavia abbiamo il problema contrario, nei siti dove le vie sono un po' più impegnative vengono quasi abbandonati.
A suo avviso, quali soluzioni e strategie ci sono per ridurre l'impatto dell'alta frequentazione della montagna?
Credo indubbiamente che la miglior strategia sia la sensibilizzazione. Non possiamo e non vogliamo proibire alle persone di fare dell'attività sportiva, anzi, sicuramente è una cosa che va incoraggiata. Ma probabilmente bisogna insistere maggiormente sul sensibilizzare le persone, capire che la natura è un mezzo che ci permette di fare qualche cosa e quindi va assolutamente rispettata, come vanno rispettate le persone che abitano vicino alle falesie, le persone che vivono della terra in cui spesso le nostre falesie, i nostri settori di arrampicata confinano. E secondo me l'unica strategia vincente è proprio quella di sensibilizzare, educare se vogliamo, al consumo. Ed è altresì evidente che una grande responsabilità in questo senso ce l'abbiamo proprio noi che lavoriamo nel settore, noi maestri d'arrampicata, guide alpine, noi che formiamo, se vogliamo, i giovani e le persone che si avvicinano a questo sport, secondo me abbiamo la grande responsabilità sì di introdurli dal punto di vista tecnico, ma sicuramente anche introdurli nel modo corretto, cercando di fargli capire quali sono i valori del vivere a contatto con la natura e di praticare uno sport fuori da una struttura come una palestra d'arrampicata o una sala di ginnastica. Flying high, flying high.
Per concludere, Eugenio Pesci, studioso della montagna, soprattutto filosofo del paesaggio, ma anche arrampicatore in prima persona e autore di guide sull'arrampicata sportiva, fra cui importantissima quella di uno dei gruppi alpini più frequentati, quello delle Grigne.
Certamente l'accesso alle montagne, ai luoghi alpestri, alle Alpi c'è sempre stato, diciamo già dalla fine dell'Ottocento, si è parlato addirittura delle Alpi al popolo, no? Però negli ultimi 10-15 anni, in particolare dopo il periodo Covid, questa frequentazione è diventata massiva nella maggior parte delle aree alpine più note. Le cause sono di vario tipo. Sono cause strutturali di carattere storico, di carattere economico e anche legate a una accessibilità di molti di questi luoghi.
Dunque, lei ha l'impressione che quello che sta succedendo oggi sia il risultato di una tendenza che era già iniziata in passato? I consumi aumentano, i luoghi diventano più accessibili, anche i social ci hanno messo del loro.
Questo è sicuro. Il boom dei social, che siano Facebook, Instagram o altri, negli ultimi 10 anni ha favorito enormemente questo tipo di accesso. Ha favorito da una parte, se vogliamo, anche in maniera positiva, perché è comunque un fatto positivo che le persone scoprano comunque i luoghi naturali. Però in quelli che sono i protocolli dei social ci sono anche tanti elementi che definirei, se non negativi, comunque degli elementi molto ibridi e incerti.
Si va in fondo in montagna per farsi vedere e mostrarsi sui social.
Ah, certamente, per farsi i selfie, per poter dire di aver fatto qualcosa al di fuori di quello che è il tran tran quotidiano omologante e magari un po' sfinente, tipico della vita, diciamo, di città o di una vita lavorativa, talora magari insoddisfacente. Però vorrei ricordare, ad esempio, che sebbene con numeri diversi e in condizioni storico-sociali completamente diverse, già alla fine dell'Ottocento, proprio con riferimento all'Engadina, quindi a un luogo elettivo del turismo alpestre mondiale, Friedrich Nietzsche, in Umano troppo umano, scrive un brevissimo pensiero, un aforisma che è secondario ma famoso, in cui dice testualmente: salgono sulla montagna come animali, stupidamente sudando. E dice: ci si era dimenticati di dir loro che per strada ci sono delle belle vedute. È molto feroce in questo.
Effettivamente gli alpinisti dell'Ottocento, aderenti all'Alpine Club inglese, che comprendeva sostanzialmente professori di Oxford e Cambridge e aristocratici, lamentavano, quando il pubblico si allargò, la cockneyizzazione delle Alpi, e sono innumerevoli. Pensiamo soltanto a John Ruskin, addirittura lamentava che gli alpinisti fossero i profanatori delle cattedrali della terra. Quali sono le conseguenze della presenza così massiccia della gente in montagna?
Ma le conseguenze si collocano evidentemente su più piani. Ci sono delle conseguenze che potremmo definire strettamente materiali, ad esempio per quanto riguarda l'eccesso di escursionismo puro e l'erosione e il degrado dei sentieri, perché se passano 3 persone in un'ora è un conto, ma se ne passano 100 il terreno cambia, diventa meno sicuro, e questo in generale comporta appunto un deterioramento del suolo che può anche essere irreversibile e arrivare a compromettere anche gli elementi ambientali, cioè la flora, la fauna, via dicendo, che non sempre possono poi essere risistemati e tutelati, no?
Ecco, dunque, le soluzioni, le strategie per affrontare questa emergenza, perché da questa emergenza potrebbe derivare un degrado dell'ambiente, e in questo caso, trattandosi dell'ambiente alpino, si tratta di un ambiente dagli equilibri particolarmente fragili.
Poi ci sono delle misure a monte, cioè come promuovere un turismo diffuso, incoraggiando i turisti a visitare anche aree magari meno conosciute, meno note, che però possono certamente riservare delle bellezze e portare a un interesse pari ad aree più note e più battute. Cioè ci vuole una buona distribuzione dei flussi, e questo è difficile pensare che possa venire dalla base dei frequentatori, cioè ci deve essere qualcuno che li indirizzi, no? e questo qualcuno deve essere qualcuno di competente in queste cose, non il primo che parla sui social a seconda di quello che ha fatto il giorno prima, magari in maniera del tutto casuale.
Lei è anche il responsabile di una rivista di arrampicata sportiva che si chiama Up Climbing. Dalla vostra rivista cosa fate per cercare di dirigere, di controllare, di indirizzare il fenomeno dell'overtourism, in questo caso sulle falesie dell'arrampicata?
Up Climbing è attualmente l'unica rivista italiana che si occupa di alpinismo e di arrampicata in senso tecnico. Abbiamo cercato proprio negli ultimi tempi di mettere in atto una riflessione, diciamo, su più livelli. Ad esempio abbiamo fatto un numero su presente e futuro delle falesie, facendo parlare molti personaggi importanti sulle criticità di cui accennavo anche prima, di questa iperfrequentazione nelle falesie, cercando di trovare anche delle soluzioni, soprattutto sul piano educativo, istruzionale delle giovani generazioni, di coloro che non nascono arrampicatori outdoor ma nascono indoor, il che dà dei problemi. Anche prossimamente abbiamo in campo un numero abbastanza complesso sul climbing and media, quindi il rapporto tra arrampicata, alpinismo e media, soprattutto i social, ma non solo, perché anche qui ci sono delle problematiche e si può cercare tramite un dibattito, però fatto, mi permetto da dire, da chi ne può parlare. Non si tratta del principio medievale di autorità, ma ci vogliono delle voci autoritative, esperte. Ecco, se queste persone riescono a dare dei consigli e nasce un dibattito, questo può aiutare. E comunque, per concludere, l'elemento educativo istruzionale che deve passare attraverso le scuole di alpinismo, le scuole di arrampicata, le guide alpine, tutti chi volete voi, e l'elemento dell'educazione, della sensibilizzazione su questi temi è fondamentale, se no rimaniamo in un campo solo verbale, cioè si deve passare dalle parole poi all'applicazione nei fatti.